Bene, io vi ringrazio prima di tutto per l'opportunità che mi date di poter vivere questa condivisione una condivisione che mi richiama appunto a Don Peppino Diana, che è stato mio compagno in una parte degli studi teologici, soprattutto il suo desiderio di essere sempre e costantemente al servizio della vita. E vi porto i saluti di Padre Pepe. Padre Pepe è un sacerdote della diocesi di Buenos Aires in Argentina, che è stato in visita alcuni giorni fa a Palermo, che è stato condannato a morte dai narcotrafficanti. Attualmente ha una tutela di Stato, però vive la propria condizione di persona che non ha più quegli spazi di autonomia, non può passeggiare da solo, non può vedere le persone importanti della sua vita, deve essere sempre e costantemente tenuto a vista, perché la decisione dei narcotrafficanti è stata una decisione radicale, soprattutto perché lui ha inquinato, il traffico relativo all'uso della eroina, quella da buttare via, distribuita a poco prezzo per i giovani dei quartieri più poveri di Buenos Aires. E allora gli ho detto di questo incontro, ci siamo sentiti ieri sera via Skype e gli ho detto appunto che avrei partecipato ad un incontro di questo tipo e lui mi ha detto: saluta tutti questi cari amici e soprattutto chiedo la loro solidarietà, la loro preghiera se credenti, perché il nostro impegno contro i narcotrafficanti possa approdare a qualcosa di importante, soprattutto per i giovani delle fasce più povere delle periferie di Buenos Aires. Ecco, allora dopo vi invito anche a pensare a un modo come poter rispondere a questo invito che ci fa Padre Pepe di Buenos Aires in questa lotta, in questo impegno contro i narcotrafficanti. Sostanzialmente io condivido il discorso che ha fatto il Vescovo. Certamente l'atteggiamento della Chiesa rispetto al fenomeno mafioso sperimenta tre tempi. Il primo tempo è quello di un silenzio imbarazzato. Imbarazzato perché al silenzio della gerarchia hanno fatto da contrappunto fino ai nostri giorni alcuni casi clamorosi di compromissione tra uomini di chiesa e boss mafiosi. Ecco, c'è ancora il controverso caso dei frati di Mazzarino, condannati nel 1963. Pensiamo alla vicenda di Don Agostino Coppola, sacerdote della diocesi di Monreale, arrestato e processato negli anni 70 per i suoi legami con Luciano Ligio e Gaetano Badalamenti e tanti altri casi. Ecco, per me è sempre rimasto un mistero come sia stato possibile che con il Vangelo in mano gli uomini di chiesa non si rendessero conto, salvo lodevoli eccezioni che non sono mai mancate, che la mafia è contro Dio e contro l'uomo. E questa carenza di profezia è del tutto inspiegabile, né si potrà mai giustificare, nonostante alcuni studiosi abbiano tentato di farlo, adducendo ragioni culturali. Secondo alcuni, lo Stato unitario, considerato dalla gente del Sud come lontano ed estraneo, il rispetto che la mafia ostentava per la Chiesa, mentre lo Stato liberale, la massoneria, il comunismo la attaccavano, il fatto che neppure la comunità nazionale si rendesse conto della gravità del fenomeno mafioso. Dunque la Chiesa si è ritrovata a vivere dei silenzi imbarazzanti, probabilmente perché non riusciva a trovare la strada giusta per poter controbattere questa situazione difficile. Ci fu soltanto un tentativo nel 1893, durante i fasci siciliani, dove il vescovo di Caltanissetta, Gutta d'Auro, in una lettera pastorale del 1893, scriveva: le ragioni del malcontento esistono e non si possono dissimulare. Il ricco per lo più abusa delle necessità del povero, che viene costretto a vivere di fatica, di stenti, di disincanto. Poi dopo anche questo vescovo, un po' ammaliato probabilmente da alcune prospettive, si ritrovò a vivere anche lui un imbarazzante silenzio. Che poi è il silenzio non soltanto dei vescovi, ma è il silenzio della comunità cristiana, perché se i vescovi si pronunciano in un certo modo, è anche vero che la comunità cristiana, i credenti, si sono ritrovati a vivere una situazione di ambiguità come questa. Normalmente i capi riflettono in maniera significativa il modo con il quale le persone a cui ad essi fanno riferimento vivono. Però già come diceva il vescovo, dopo questo silenzio imbarazzato, che ha appunto una connotazione di forte ambiguità, accade una fase nuova e siamo negli anni 70 sotto la presidenza del cardinal Salvatore Pappalardo. La conferenza episcopale siciliana rompe il silenzio e condanna apertamente la criminalità organizzata fino a comminare la scomunica per delitti di stampo mafioso. Siamo nel 1982. È la fase della supplenza, quando la Chiesa, di fronte ad uno Stato ancora latitante e colluso, prende finalmente l'iniziativa e interviene in prima persona, sveglia le coscienze e scuote l'opinione pubblica. E tuttavia, nei primi interventi ufficiali della Chiesa prevale ancora la tendenza a vedere la mafia solo una delle tante manifestazioni del male, una delle tante forme di criminalità comune. Ecco, dobbiamo attendere gli anni Ottanta prima che i vescovi percepiscono la natura specifica e la diversità della criminalità mafiosa di fronte all'efferatezza e alla quantità di delitti, quando uno dopo l'altro cadono i servitori dello Stato, e noi li conosciamo benissimo, da Piersanti Martarella fino ai martiri degli ultimi giorni. Ora la Chiesa pian pianino ha maturato, ma ripeto molto lentamente, ha maturato questa consapevolezza, e con questo documento che è stato pubblicato ieri per Un Paese Solidale, Chiesa Italiana e Mezzogiorno, io mi raccolgo l'appello anche del professor Laspina a farne motivo di lettura all'interno dei circuiti scolastici. Dunque, si ha già una visione un poco più organica e anche molto più chiara rispetto a queste cose. Però bisogna aspettare sempre i morti, bisogna aspettare sempre il martirio di alcune persone. Certamente per la Chiesa Cattolica quel 15 settembre del 93, quando fu ammazzato Don Pino Puglisi, segna un passaggio significativo, si prende coscienza che non si può più stare zitti. E ricordo quell'ultima omelia fatta da Don Pino Puglisi. Ecco, egli si rivolgeva ai mafiosi, non era la persona che si nascondeva, egli guardava in faccia il male. Diceva: venite qui, discutiamo insieme, ditemi con quale autorità vi permettete di impedire ai vostri figli di essere educati alla dignità propria dell'uomo, alla legalità, all'onestà. Chi fa questo e usa la violenza per far questo non è degno di chiamarsi uomo. Riappropriatevi della vostra umanità. Ecco, io penso bisognerebbe agire su due dimensioni. Cioè, da una parte noi dobbiamo parlare al potere mafioso, ma parlare in faccia, dire che noi non siamo d'accordo. Non siamo d'accordo sul modo di concepire la vita, sul modo di concepire le relazioni. La mafia deve poter sapere, attimo dopo attimo, che noi non condividiamo un modo di concepire la vita. E l'altra pista, penso che sia fondamentale, è il nostro cambiamento. Perché noi tutti, se non assumiamo una prospettiva di vita diversa, non possiamo farcela. C'è la mafia, la cultura della mafia, si impossesserà di noi. Vedete, cominciando da quelle che il professor La Spina chiama le forme di legalità debole, noi andiamo dritti all'assunzione di una mentalità mafiosa. Cioè, non possiamo farcela. Se gli adulti, noi adulti, viviamo forme di legalità debole, sarebbe forse onesto, meno ipocrita, venire a dire che siamo contro la mafia. Se io come adulto non pago le tasse, non rispetto le leggi, vivo la mia vita nell'ambiguità, non posso non cadere in una logica mafiosa e perpetrare un sistema negativo. Cioè, dobbiamo andare al di là delle forme di legalità debole. Ragazzi, io vi chiedo: quanti di noi pagano il biglietto sull'autobus? Che c'entra, voi direte, la mafia con non pagare il biglietto sull'autobus. C'entra. Se noi vogliamo contestare un sistema per le sue inefficienze, non dobbiamo percorrere le vie dell'illegalità. Tanti di noi lo sanno, in questa città si fa fatica ad essere cittadini, si fa fatica a vivere dignitosamente il proprio essere nel tempo. Che facciamo? Non paghiamo l'autobus, fregandocene altamente di tutto quello che accade? Ci vuole la prima strada da intraprendere per poter dire no a un sistema mafioso e il coraggio di vivere fino in fondo la propria cittadinanza. Ragazzi, non possiamo più permettere che la nostra cittadinanza venga calpestata e messa sotto silenzio. E insieme a questa dimensione, riappropriamoci della nostra voglia di vivere. È giunto il momento che noi diamo spazio ai nostri desideri, alle nostre passioni più vere. Non chiudiamoci in un'esistenza grigia. Ragazzi, amiamo la vita, amiamola fino in fondo, perché persone che amano la vita, persone che si prendono cura di sé, non permetteranno a nessuna mentalità mafiosa di impossessarsi della propria storia e dei propri vissuti. Riscopriamo il gusto dell'amicizia vera, riscopriamo il gusto e la passione della solidarietà, amiamo con intensità, creiamo dei circuiti dove le persone possano comunicare nella verità. Questo è il primo, e questo sia la vita, è il primo no forte e dichiarato ad ogni forma di sistema mafioso. Dire sì alla vita e dire no a ciò che offende la dignità della persona. Prendiamoci in mano la vita. Per questo la Chiesa riconosce le sue ambiguità. Noi, Chiesa, mi riferisco in modo particolare a quelli che sono presenti in questa sala e si definiscono credenti. Riconosciamo gli errori dei nostri padri come membri della Chiesa, però prendiamo consapevolezza del messaggio che ci hanno lasciato i nostri martiri e soprattutto gli ultimi nostri martiri, Don Pino Puglisi e Don Peppino Diana. E cominciamo come Chiesa a seminare un modo nuovo di vivere il territorio, un modo nuovo di vivere la scuola, un modo nuovo di vivere la città, cercando di seminare legalità, cercando di rendere bella la nostra città. La nostra città smetta di essere il letamaio della Sicilia, di essere un luogo dove non si respira più per la puzza, ma cerchiamo di rendere più bella la nostra città, dando ognuno di noi il nostro contributo di vita, di passione e di solidarietà. Dunque allora mettiamocela tutta. Allora l'invito è quello di andare fino in fondo. Viviamo in maniera appassionata ciò che siamo e non rinunciamo ad essere uomini e donne che amano e si appassionano per la vita.